File 66, pagina 382. Nel corso di un'altra descrizione ho già raccontato che cosa si riuscì in questo modo a ottenere a favore dell'ospedale. Poiché vorrei evitare di fornire una descrizione unilaterale di quest'uomo, la cui personalità è senz'altro la più interessante fra quelle degli uomini dell'SS ad Auschwitz, riporterò le descrizioni di altri che conobbero Wirz da internati. Vladislav Feichel scrive di lui: «Nell'ospedale degli internati i cambiamenti iniziarono con l'arrivo di un nuovo direttore medico dell'SS. Questa carica era ora passata al dottor Wirz, che veniva da Dachau. Insieme a lui erano arrivate alcune dozzine di comunisti tedeschi e austriaci che lavoravano in quel lager come infermieri. Feichel ha fatto qualche errore di scarso rilievo. È vero che noi conoscevamo Wirz da Dachau, ma non eravamo arrivati insieme a lui. Nel frattempo lui era stato a Neuengamme. Noi eravamo soltanto 17 e non tutti comunisti, ma i più noti fra noi erano comunisti. Si trattava di un gruppo di internati ben affiatati fra di loro, avevano una grande esperienza di cospirazione e di vita di lager. Questi internati furono privilegiati dal direttore medico, il quale, benché fosse un nazista, provava però un fondamentale odio verso i criminali comuni. I nuovi arrivati si adattarono rapidamente all'atmosfera di Auschwitz, presero contatti con il gruppo dei democratici polacchi e, con l'aiuto del direttore medico, effettuarono una specie di rivoluzione nell'ospedale. Con ciò Feichel conferma questo passo della lettera di giustificazione che Wirz redasse dopo la fine della guerra. È quasi inconcepibile che i prigionieri politici senza colpe, quale che sia la loro nazionalità, fossero sorvegliati nel lager da delinquenti comuni che avevano commesso gravi reati. Sempre e dappertutto io proponevo di sostituirli con i cosiddetti politici più affidabili dal punto di vista del carattere e che non avevano compiuto reati. Di questi facevano parte anche degli ebrei. Questa proposta veniva osteggiata per il fatto che si temeva che ciò avrebbe significato un rafforzamento dell'opposizione politica. Nelle infermerie e nei reparti degli ospedali dove venivano curati gli ammalati non tolleravo che ci fossero prigionieri criminali in posizioni direttive e di responsabilità. La dottoressa Alina Brevda mi ha ricordato un'iniziativa che prendemmo insieme e che avevo dimenticato. Essa era medico nel blocco sperimentale 10, dove una capoblocco di nome Margit abusava del suo potere e picchiava le pazienti. Essa mi illustrò la situazione e ottenni che Wirz chiamasse presso di sé la Brevda e si facesse riferire come stavano le cose. A seguito di questo incontro Wirz fece rimuovere quella capoblocco. Aveva però delle remore a sostituirla con la dottoressa Brevda, poiché essa era ebrea. Così, senza tanti discorsi, ordinò che non venisse nominata nessuna capoblocco e la vice capoblocco rimase sottoposta alla capo medico, cioè appunto alla dottoressa Brevda. Carlil, un comunista che era arrivato insieme a me da Dachau e che era diventato scrivano del direttore medico dopo che io fui trasferito da Auschwitz, fu interrogato a proposito di Wirz dal presidente della corte d'assise a Francoforte. Lil disse: «Io conoscevo Wirz già da Dachau. Era un uomo che lì aveva trattato gli internati ammalati come avrebbe fatto un vero medico. Già a Dachau si dava da fare per compiere bene il suo lavoro. Presidente, ha introdotto delle migliorie ad Auschwitz ha fatto interrompere lui le iniezioni arbitrarie che venivano fatte agli ammalati, Lille. Senz'altro, ciò è avvenuto grazie a lui. Presidente, esisteva un attrito fra lui e il dottor Endres? Lille, sicuramente. Come medico, Endres era un mostro. Presidente, molti qui hanno descritto il dottor Wirtz come persona altezzosa. Lei ha l'impressione che questa alterisa fosse forse soltanto una posa? Lille, sì, a me pareva così. Nonostante ripetute delusioni, Wirtz era sempre preoccupato di inviare ai suoi superiori resoconti allarmanti. Periodicamente, infatti, doveva inviare a Berlino dei rapporti. Es, che doveva firmare questi rapporti, scrisse: nei suoi rapporti medici mensili al D. Terzo e al medico del Reich dell'SS, Wirtz descriveva, fin nei minimi dettagli, lo stato di salute generale, lo stato delle attrezzature igieniche e sanitarie e le situazioni negative esistenti. L'esposizione era chiara e franca, senza infingimenti. In questi rapporti Wirtz pregava sempre di dargli aiuto per eliminare questo stato generale del lager inaudito, che successivamente venne definito orribile. Chiunque leggesse questi rapporti poteva farsi un quadro di queste condizioni, fedele alla realtà. Anche in occasione di rapporti verbali al D. Terzo, ovvero al medico del Reich dell'SS, Wirtz non si faceva riguardi e riferiva le cose come stavano. Attraverso il D. Terzo, Paul aveva richiesto che in caso di epidemie gli venissero presentate delle speciali relazioni, quando ad esempio le cifre dei decessi erano talmente alte da dargli da pensare. Wirtz le stilava in modo estremamente realistico e soprattutto sottolineava in modo così inequivocabile le cause che avevano portato a queste situazioni negative, che le sue relazioni mi sembravano spesso esagerate. Tuttavia lo lasciavo fare. Di tutte queste relazioni mediche non scaturì mai un tangibile aiuto per Auschwitz, ma nessun ufficio importante restò all'oscuro sulle catastrofiche condizioni nel campo di concentramento di Auschwitz e nessun superiore, neppure l'ufficio centrale di amministrazione ed economato, poté mai sostenere di non aver saputo nulla. Questi rapporti mensili Wirtz li dettava personalmente a me, dandomi anche l'incarico di preparare i relativi allegati. Io facevo rilevare al direttore medico le inesattezze e le enfatizzazioni in senso positivo contenute nelle relazioni parziali dei singoli lager. Spesso gli segnalavo anche dei problemi che lui poi inseriva nel rapporto. La collaborazione era così efficacemente operante che una volta mi ordinò di preparare io stesso una relazione, come al solito, basandomi sui dati che avevo a disposizione, e di consegnarla poi a lui per la firma. Questo avvenne perché si approssimava la scadenza per l'invio di questa relazione e Wirtz era impegnato in altre cose. Egli inviò poi questa relazione senza apportarvi modifiche, nonostante le cose vi fossero descritte in modo leggermente più colorito del solito. A proposito di questa collaborazione, Wirtz scrisse successivamente: «Fin dall'inizio della mia attività avevo dettato al prigioniero di mia fiducia tutte le relazioni complete di indicazioni numeriche, con la tacita speranza che le cifre divenissero in questo modo conosciute. Nelle relazioni mensili ho anche descritto le condizioni esistenti nel lager in modo corrispondente allo stato effettivo. Io dovevo superare il dubbio se fosse opportuno che gli uffici centrali venissero informati in modo così franco, era possibile che da essi venisse una reazione negativa. Ad esempio, se il forte affollamento del lager portava a situazioni negative così macroscopiche, allora si doveva procedere alle gassificazioni in misura ancora più ampia per procurare spazio. Nella direzione della nostra organizzazione ci fu una discussione su questo aspetto della questione e alla fine concludemmo che le relazioni che avessero presentato le cose sotto una luce migliore di quanto corrispondente alla realtà avrebbero potuto avere conseguenze anche più negative di quelle che invece si attenevano alla verità. Non ci facevamo illusioni sull'efficacia di relazioni, anche completamente realistiche, perché conoscevo le risposte di Berlino, che non dicevano niente alle richieste di aiuto formulate in continuazione da Wirtz. Pertanto devo dare ragione a Hess quando scrive: ad Auschwitz lui, il superiore del direttore medico, cioè il dottor Lolling, ci veniva spesso, tuttavia non ho mai visto che a seguito delle sue ampie ispezioni sia successo qualcosa di positivo. I miglioramenti effettivi in campo sanitario e medico ad Auschwitz se li crearono da sé i medici di Lager. Il dottor Wirtz si lamentava spesso con me, con molta amarezza, per il fatto che non riceveva alcun aiuto e alcuna comprensione da parte di Lolling. Tuttavia queste relazioni ebbero probabilmente un qualche effetto almeno verso la fine della guerra, quando la situazione per i tedeschi peggiorò ed essi divennero quindi più sensibili nei riguardi delle notizie diffuse dagli alleati sul sistema di sterminio ad Auschwitz. L'onere peggiore accollato a ogni medico nel campo di sterminio dalla direzione della SS fu quello di decidere durante le selezioni chi dovesse essere inviato alle camere a gas. Diverse documentazioni attestano come si comportasse in questa circostanza Wirtz come capo di tutti i medici dell'SS in servizio ad Auschwitz. Il suo amico dottor Fischer testimoniò davanti al tribunale che Wirtz nella primavera del 1943 si era dato da fare affinché le selezioni dei deportati in arrivo non venissero eseguite dal comandante di Lager e dai suoi sottoposti, bensì dai medici della SS sotto la propria responsabilità. Egli aveva dato queste disposizioni perché, in base a quanto da lui osservato, i comandanti di Lager avevano fatto le selezioni in modo troppo rigoroso e avevano mandato nelle camere a gas anche persone che non erano completamente inabili al lavoro. Anche parlando con suo fratello, Wirtz motivò in questo senso la sua iniziativa. Nella sua lettera di giustificazione egli scrisse: «Dovetti gravare di questo terribile compito i medici a me sottoposti, in quanto avevo preteso dalla direzione del Lager che per decidere delle idoneità al lavoro dovessero essere interpellati dei medici». Wirtz non ha gravato soltanto i suoi sottoposti di questo onere, ha insistito per essere assegnato anche lui a turno al servizio alla rampa, come ogni altro medico dell'SS, e se qualche volta non poteva eseguirlo perché impegnato in altre faccende, poi recuperava per attenersi al programma. Quale fosse il suo atteggiamento verso le selezioni alla rampa lo si può rilevare da una lettera che, in data 16 novembre 1943, egli inviò all'ufficiale sanitario del Lager esterno di Goleschau. In essa, per prima cosa, Wirtz constata che gli internati arrivati con l'ultimo trasporto di ammalati si trovavano in uno stato catastrofico. Inoltre, gli internati che avevano ferite presentavano fasciature incredibilmente luride. Le ferite erano trascurate e sporche. Più avanti si legge: interpellati, i prigionieri hanno riferito che le fasciature in parte non venivano sostituite da 10 giorni. Il direttore medico chiude questa lettera con le parole: io la ritengo totalmente responsabile di questi fatti e, nel caso si ripetessero, mi riservo la più pesante punizione. Io ricordo che Wirz mi dettò più volte lettere simili. Anni dopo potei prendere visione di lettere che Wirz aveva scritto da Auschwitz ai suoi parenti. Le seguenti citazioni possono aiutare a comprendere la sua personalità. Auschwitz, 22 settembre 1943, a sua moglie. Meckel, Obersturmbannführer e capo del reparto amministrazione. È tornato da Berlino e ha detto di essere talmente felice di essere qui che non vuole più andar via. Esiste persino una cosa del genere. Auschwitz, 29 novembre 1944, a sua moglie. Ti puoi immaginare, mia cara, che cosa bella è per me il fatto che non devo più fare questo terribile lavoro, anzi che proprio non esiste più. Quella volta erano state sospese le gassificazioni. Auschwitz, 13 dicembre 1944. Miei cari genitori, non è però come pensi tu, papà, cioè che sia stato io a ottenere i grossi cambiamenti che ci sono adesso ad Auschwitz, bensì l'ordine è arrivato dall'alto. Il mio braccio non è abbastanza lungo da arrivare così in là. L'unica cosa di cui potrei forse attribuirmi il merito è che ho lanciato il sasso il più lontano possibile, che ho approfittato di ogni possibilità che si offriva per insistere presso le personalità importanti alle quali potevo accedere, che ho costantemente richiamato l'attenzione su tutto quanto vi è di disumano, impossibile e davvero indegno in questa procedura, cercando appunto in tutti i sensi di rappresentare questa orribile situazione nei suoi colori più aspri, per mostrare a questa gente di quale peso hanno così gravato tutto il nostro popolo e continuano a gravarlo finché non avverrà un cambiamento, e per giunta in un periodo di guerra così terribile. È stata per me una grandiosa soddisfazione poter tornare qui da Berlino, dove ho potuto apprendere di questa chiara, inequivocabile decisione, e ho potuto portare con me ad Auschwitz la totale ricusazione, anzi il divieto, di simili cose. Abbiamo tirato un gran respiro di sollievo. Non posso spiegarvi quanto grande. Tu sai, caro papà, come io la penso. La colpa è innegabile. Wirtis aggiunge a questa lettera l'annotazione: per favore, non conservare questa lettera. Pagina 387.